Bene. Prego.
Grazie, grazie Annalisa. Allora, dopo l'effervescenza di Danilo, rallentiamo un po', ecco, anche perché io sono così accaldata che se accelero fra un po' farò anche fumo. Saluto tutti voi, i convegnisti, saluto i dirigenti della Niarpi, saluto la Presidenza, ho il piacere di rincontrarli. Fa sempre piacere essere invitati a questo tipo di eventi, se poi, dopo che ti hanno invitato una volta, ti invitano anche la seconda, ti fa piacere anche di più, no? Ecco, allora, diciamo che dalle relazioni degli illustri relatori che mi hanno preceduto è apparsa in maniera chiarissima, evidente, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, come il processo di innovazione, di cambiamento che la sanità italiana sta vivendo è in larga parte determinato proprio dai mutamenti indotti nelle professioni sanitarie e all'interno nell'ambito della professione infermieristica. Professioni che hanno effettuato un percorso lungo, sì, ma straordinario, io direi anche entusiasmante, le cui tappe determinanti sono state la formazione universitaria, la responsabilità e l'autonomia professionale, la dirigenza. Questo percorso è un percorso che il sindacato ha unitariamente sostenuto e prima lo sosteneva e poi ha cercato di affiancarlo con contratti che potessero consolidare i capisaldi di queste conquiste e tradurli in benefici economici e di carriera. E noi vorremmo continuare su questa strada. Quindi la formazione di rango universitario ha contemporaneamente trascinato ulteriormente la domanda stessa di formazione e così, dopo la conquista della laurea, è stato necessario definire la formazione post-laurea, tra cui debbono essere annoverati i master e in particolare quello in area critica di cui oggi qui voi avete discusso. Un master che rappresenta dunque uno strumento per lo sviluppo di specifiche competenze richieste dalla specifica area e che in ragione proprio di questa area, dell'area critica, si sviluppa sugli ulteriori 5 indirizzi. Con l'obiettivo sia di garantire una risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e dei servizi afferenti ai vari ambiti assistenziali, ma anche con l'obiettivo di offrire un contributo per l'acquisizione di crediti formativi e professionali. Ecco, direi che in realtà il fenomeno della, virgolette, specializzazione non è una novità per la formazione infermieristica, è un fenomeno noto da tempo, ben prima della legge 43. E questo è reso palese dai numerosi corsi di specializzazione che esistevano già prima dell'introduzione della formazione universitaria e dalla creazione proprio di numerose associazioni professionali di cui la Niarpi è un autorevole e antico rappresentante. Già il DPR, il vecchio DPR 225, che ha più di 30 anni, contemplava le mansioni dell'infermiere specializzato, effettuando così il riconoscimento dell'esigenza di competenze specifiche per alcuni ambiti assistenziali. Il dibattito successivo, i successivi sviluppi del percorso della professione in questi anni avevano visto prevalere però l'esigenza di omologazione, di uniformazione. Ciò nonostante ci risulta che in questi anni gli infermieri hanno continuato a specializzarsi, anche se questo impegno, questo dispendio di tempo e di energie non aveva un riscontro preciso e diretto e quindi non si traduceva in benefici e vantaggi sia giuridici che economici. Almeno fino a che con gli ultimi contratti non siamo riusciti ad inserire un aggancio tra l'impegno della formazione e tangibili, intendo tangibili perché non guasta, riconoscimenti economici e di carriera. Oggi, con la svolta realizzata dalla legge 43, siamo al riconoscimento, io direi, effettivo della formazione specifica dell'infermiere e in particolare dell'infermiere di area critica. Ecco quindi che viene rafforzata la necessità di ragionare sulle modalità professionali, organizzative e contrattuali di riconoscimento dell'infermiere con master. Masterizzato mi viene un po' strano, francamente, con master. Mi fa pensare a un dischetto. Ecco, io devo dire francamente, non sono venuta qui oggi con un pacchetto preconfezionato da propinarvi, ma francamente sono venuta proprio per ragionare con voi, per ascoltarvi sicuramente e lo dicevo anche a Elio e spero di poterlo fare, però per poter fare delle prime riflessioni in tutta serenità insieme a voi. Ecco, io considero questo incontro un'importante occasione proprio per avviare insieme un ragionamento. E io credo che sindacato e associazione possano utilmente fare una sinergia alla ricerca di soluzioni ottimali per i nostri rappresentati, che sono comuni. Noi li rappresentiamo da un punto di vista, voi da un altro, ma le persone sono le stesse, sono queste stesse persone. Ottimali per il servizio, ottimali per gli utenti, che di quelle prestazioni debbono fruire. Quindi direi che i nostri obiettivi sono fortemente comuni, tanto che possiamo appunto procedere affiancati in questo percorso. Allora, comincio un po'. Un possibile punto di partenza per questo ragionamento, secondo me, dovrebbe focalizzarsi proprio sulle funzioni attribuibili al possessore di master, stando però ben attenti, e qui a rischio, a non ripristinare surrettiziamente nessuna forma di mansionario. Queste funzioni sono in massima parte deducibili dal percorso formativo, pertanto si dovrebbe tenere conto del fatto che il master attribuisce competenze specifiche, e cioè competenze che non sono rinvenibili nel corso di studi base, e quindi da questo addivenire ad una ripartizione di funzioni tra infermieri e infermieri specialisti e, come veniva qui ricordato, tra infermiere specialista e infermiere coordinatore, essendo difficilmente immaginabile che le aree di assistenza in cui sono previsti i master possano essere riservate esclusivamente agli infermieri con master, perché un'ipotesi di questa natura porrebbe seri problemi organizzativi, insomma, sia perché la flessibilità dell'organizzazione si giova della presenza di infermieri polifunzionali, sia perché potrebbe essere effettivamente più difficile reperire infermieri specialisti. Ecco, è comunque indubbio che l'inserimento dell'infermiere specialista nel sistema sanitario impone un cambiamento nell'organizzazione dell'assistenza infermieristica e del sistema in generale, al quale bisogna lavorare. Tanto per citare un esempio, proviamo a pensare come conseguenza di una formazione post lauream la possibilità di introdurre la consulenza infermieristica. È un punto importante, sicuramente, perché l'infermiere è autonomo, a mio avviso, non solo quando non ci siano altri che gli dicano cosa e come deve fare, ma anche quando altri si rivolgano a lui per risolvere i loro problemi. Altro aspetto complesso, direi, è un eventuale riconoscimento, lo dico tra virgolette, giuridico dell'infermiere con master, lo virgoletto, perché passa infatti che la legge 43 dispone il possesso del master in management sanitario per svolgere le funzioni di coordinamento, le modalità di riconoscimento del master in ambito clinico richiedono invece un maggior lavoro, perché la legge da questo punto di vista non si esprime. Peraltro, la legge 43 interviene in questo specifico ambito, in quello del management, in modo piuttosto confuso, perché, perlomeno da come la vedo io, va a sovrapporsi ad una disciplina contrattuale già esistente, in maniera che sta creando molto contenzioso. Ecco, noi questo problema lo abbiamo segnalato in un recente incontro al Ministero della Salute, sollecitando l'assunzione di quegli adempimenti che la legge prevede da parte del Ministero e delle Regioni. Presumiamo che questi, diciamo, adempimenti troveranno la loro espressione all'interno dell'indirizzo del Comitato di Settore per il prossimo contratto. Noi quindi diamo, e parlo unitariamente, tutta la nostra disponibilità a confrontarci nell'ambito della piattaforma per il prossimo quadriennio contrattuale su questi temi. Dopo che avremo fatto però anche un passaggio unitario, CGIL, CISL e UIL, ricordava Annalisa, che oggi sono qui in rappresentanza anche delle mie colleghe, in mancanza di questo passaggio unitario io non mi spingerei ad indicare soluzioni precise, cioè tanto per essere chiari, non mi dite dove pensate di... perché non sarebbe intanto corretto da parte mia, ma secondo me non sarebbe neanche utile, perché voi sapete benissimo che quando c'è una sigla che fa una fuga in avanti rischia di bruciare quello che sta proponendo, perché giustamente gli altri due si sentirebbero scavalcati e direbbero alto, scusa, facci capire. Quindi bisogna, anche se però in realtà a mio modo di vedere, già con il contratto, io questo l'ho sempre letto così, con il contratto, non l'ultimo, il precedente, il 98-2001, noi abbiamo in realtà, noi ci siamo già incontrate su questa cosa in altre situazioni, io l'ho sempre letto così, noi abbiamo affiancato un percorso nuovo ed aggiuntivo di sviluppo di carriera al percorso gestionale, che prima era l'unico, perché prima l'infermiere come percorso di carriera era solamente quello gestionale. Si potrebbe trattare a questo punto di puntualizzare un po' meglio questo percorso, che a mio avviso è già spianato nel contratto, e quindi di rendere un po' più puntuali modalità. Ecco. Un altro riconoscimento valido e che già esiste nel contratto e che a mio avviso si presta a questa situazione è quello delle posizioni organizzative, perché le posizioni organizzative, a dispetto del nome organizzative, sono state previste riguardando non solo lo svolgimento di funzioni di direzione, ma anche lo svolgimento di attività con alti contenuti di professionalità e specializzazione, quali appunto sono i processi assistenziali. Ecco, io non dimenticherei anche come strumento da utilizzare alle finalità che ci stiamo proponendo l'aggancio della crescita delle competenze professionali alla progressione orizzontale, perché è una buonissima opportunità. Si tratta quello delle progressioni orizzontali, quelle delle fasce 1, 2, 3, di un percorso che è stato spesso utilizzato in maniera impropria, anche se comprensibile, come uno strumento salariale per rimpolpare un po' gli stipendi. Ecco, però, secondo noi, questo è uno strumento che deve tornare alla sua funzione propria. Cioè ogni specifico strumento della retribuzione complessiva del lavoratore deve rispondere ad una precisa funzione. Salario incentivante, progressioni di carriera, tabellare, rispondono ad esigenze diverse. Il recupero salariale, che è indispensabile nella situazione in cui ci troviamo, in particolare nella situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni a seguito di un aumento immotivato e incontrollato dei prezzi, deve essere realizzato con altri strumenti propri, a partire proprio da una revisione complessiva del sistema contrattuale, che renda più chiara, più certa l'esigibilità delle risorse, ma anche dei tempi e delle procedure. Questo mese, presumo tutti, riscuoterete gli incrementi del contratto, ma è il contratto 2004-2005. Chi lavora nel pubblico lo riscuote con un ritardo di 30 mesi. Chi invece lavora nel settore privato sa benissimo che il suo contratto dopo 30 mesi è ancora in alto mare e fino a ieri ci sono state manifestazioni presso le sedi regionali per sollecitare. Quindi anche l'esigibilità dei tempi è molto importante. Devo dire che noi siamo un po' preoccupati perché non vorremmo che la novità di questo governo in materia di lavoro dovesse essere quello di chiedere di nuovo sacrifici a chi? Proprio ai lavoratori, ai lavori dipendenti e ai lavoratori dipendenti del pubblico impiego in particolare. Siamo preoccupati perché leggiamo articoli, interviste, sussurri e grida che parlano ogni tanto di moratoria dei contratti, come se già non fosse attuata di fatto, di nuovi blocchi delle assunzioni e via discorrendo. Ecco, io quello che dico chiaramente a nome anche delle mie colleghe e delle nostre segreterie è che noi non ci stiamo, non ci piace che venga di nuovo proposto a noi, che già abbiamo consentito negli anni 90, proprio con i sacrifici, con la moderazione salariale, l'ingresso dell'Italia in Europa, quando ancora non abbiamo finito di pagare le nostre cambiali, ci venga riproposto nuovamente uno sforzo sulla moderazione salariale. Ecco, noi non siamo disponibili a chiedere ai lavoratori di pagare carenze, buchi e vuoti di altri. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma non è pensabile che i bilanci possano essere risanati a spese dei contratti dei lavoratori. Supplendo così ai problemi che derivano dall'evasione fiscale, dagli sprechi, dagli sperperi, dai costi della politica, di tutte quelle cose che in maniera occulta finanziano la politica, ma sono pagate dai cittadini senza che essi ne abbiano alcun bisogno. Quindi ecco, per tornare, ho fatto una divagazione, al nostro ragionamento. Indipendentemente da eventuali possibili nuovi strumenti di riconoscimento che noi andremo ad introdurre, bisogna comunque, come veniva ricordato da Danilo Massai, anche e soprattutto in sede aziendale, puntare e sfruttare appieno gli strumenti che già esistono e quindi far funzionare quello che c'è già. Questo è l'atteggiamento che a nostro avviso deve caratterizzare anche più in generale la strada per il riconoscimento e la valorizzazione delle nostre professioni. Perché? Perché in questi anni, attraverso le leggi e attraverso i contratti, sono stati messi a punto buoni strumenti. Certo, l'obiettivo è quello sempre di migliorare, però si tratta anche di domandarsi se questi strumenti sono adeguatamente utilizzati e se le opportunità che oggi esistono sono sfruttate appieno. Quindi, noi vediamo che nel panorama delle strutture sanitarie si registrano ancora ritardi e resistenze all'innovazione, al cambiamento che proprio l'evoluzione delle professioni sanitarie porta con sé. È vero che ci sono residui di vecchie culture, retaggi di culture baronali, ma anche noi dobbiamo rivendicare con più forza e soprattutto con più convinzione il ruolo che ci spetta e il dovuto rispetto all'interno delle strutture. Quindi ecco, io penso che dopo l'evoluzione formativa e tutte le conquiste che ha portato con sé, questo è sicuramente il momento favorevole per la crescita professionale delle professioni sanitarie, della professione infermieristica. Una crescita che dobbiamo realizzare sulle caratteristiche pregnanti della propria disciplina, sugli elementi che caratterizzano la professione, per evitare confusione e sovrapposizione con altre discipline. Così come ho letto nel documento che mi è stato dato, questa crescita deve essere portata avanti imprimendo sempre alla professione, visto che parliamo di specializzazione, una direzione che eviti però il pericolo spesso incombente di perdere di vista l'unitarietà dell'uomo. L'assistenza olistica, che qui è stata ricordata, che finora ha reso tanto diversa la disciplina infermieristica da quella medica e che tale noi vogliamo conservare. Grazie per l'attenzione.
Bene, grazie.